Secondo tempo di Maracanà, siamo oltre le ore 15:07. Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni qui in studio.
Ciao Lucio, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci qui di nuovo per continuare i vari temi. Intanto dalla regia mi dicono abbiamo in collegamento con noi Massimo Orlando. Massimo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
A te, ciao Massimo.
Ancora ci stavamo soffermando, chiaramente oggi è un giorno inevitabilmente dedicato alla nazionale, all'Italia, perché ci eravamo lasciati con gli azzurri che dovevano ancora giocare con la Francia. Ci ritroviamo dopo quella partita lì con l'Italia che dovrà giocare questa sera con Israele. Ne abbiamo parlato prima con Stefano, quindi Massimo parto da te. L'Italia, che impressioni ti ha dato chiaramente contro la Francia? Che presupposti vedi? Chi ti ha colpito di più? Insomma, che Italia hai visto?
Risultato credo parli chiaro, no? È un'ottima Italia che ha fatto tutto quello che non si era visto agli europei. Gruppo, solidità, gioco di squadra, meno tattica, lo ha detto anche lo stesso Spalletti, e più qualità da parte dei giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo detto, no, nel preparare la partita, che siamo una squadra magari con qualche defezione a livello di tattica, di qualità rispetto ad altre nazionali, però insomma siamo una buonissima squadra. Ecco, io credo che aver ritrovato il gruppo, quella sintonia, quella voglia di vestire la maglia azzurra abbia fatto la differenza contro una Francia invece che l'ho vista proprio spocchiosa, un po' come sono i francesi di solito, ecco. Quasi sottovalutarci, e alla fine la squadra che è scesa in campo con la testa, con la concentrazione migliore, secondo me siamo stati noi, infatti si è visto il risultato.
Sì, perché poi nonostante quell'avvio shock, quel gol subito,
quello
subito dopo,
poteva essere davvero pericolosissimo, invece la squadra ha reagito bene. Ma ripeto, se andiamo a prendere giocatori, chi arriva in nazionale, insomma Stefano lo sa, non arriva mai per caso, sono giocatori di qualità, se no non arrivi a quei livelli lì. Solo che hai visto proprio questa differenza d'approccio, secondo me, uno che aiutava l'altro, una squadra che ha giocato proprio da squadra, cosa che purtroppo nell'europeo, specialmente contro la Svizzera, vedevi che ognuno andava per sé, e questo... a questi livelli non te lo devi permettere.
No, questo è assolutamente innegabile. Vado anche poi su un altro tema, perché abbiamo parlato ovviamente degli sviluppi, Stefano, dei metodi, delle metodologie di Luciano Spalletti, come ha cambiato certe cose. Però secondo me c'è una differenza. Io, è un mio cavallo di battaglia, voi avete giocato, io sono un profano, insomma. Però mi sembra di vedere un po' più di personalità anche nelle giocate. Per esempio, i cambi di gioco in Serie A si vedono pochissimo. Io non so se sia una questione qualitativa di personalità, si vedono pochissimo. All'europeo, anche quando la squadra era ampia, c'era chi alzava la testa e poi preferiva scaricare vicino invece di cambiare direttamente versante. Contro la Francia, tanti cambi di gioco, spostare rapidamente la difesa di Deschamps, ed è proprio in questo modo che infatti sono arrivati i gol o le azioni più pericolose. È una coincidenza o è un segnale magari anche del fatto che i giocatori sono un po' più convinti di quello che devono fare, magari sentono meno la pressione di sbagliare un cambio di gioco, però sempre effettuati bene, tesi, diretti? Abbiamo mosso bene, secondo me, la difesa della Francia.
Molto.
Non so se questo è un fattore o meno.
No, adesso è troppo presto per saperlo, però sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, cioè meno tattica, forse magari ecco più attenzione nel... anche se tecnicamente nel primo tempo abbiamo sbagliato parecchio.
Sì, ma infatti è dopo che siamo cresciuti. In
sì,
questo,
però nel rischio, ho capito, nel ricercare un altro tipo di giocata, che lo ha permesso e te lo ha concesso anche, come ha detto giustamente Massimo, una Francia molto presuntuosa, che pretendeva di attaccare, non lo so, in sette, lasciava con Kanté, che ha giocato malissimo, non c'era nessuno che faceva filtro.
Male anche Fofana.
E avevi sti spazi, ste praterie, sapevi che dietro Di Marco poteva andare avanti, c'aveva anche questo spazio la nazionale per pensare di più, cioè non è che ci ha avuto... Dopo l'1-0 loro ci sono stati 10-15 minuti, qualche riaggressione, poi sono spariti in questa fase offensiva disordinata. Cioè, il manifesto del disagio e della presunzione della serata francese sta tutto in Barcolaghi al 93, adesso non mi ricordo il minuto esatto, tenta un tunnel, con la nazionale italiana schierata, lui tenta un tunnel, cioè che non mi, voglio dire, lì proprio ti dà l'idea del
totalmente infruttuoso.
Sì, della Francia presuntuosa, ha detto bene, ma Massimo, buon per noi. Ora, ci serviva una affermazione così netta, così larga, così bella contro i francesi, che di solito contro... Insomma, quante volte abbiamo vinto? Questa è la quarta.
Quarta volta quando arrivò Platini, quindi più o meno in più di 40 anni.
Per costruire qualcosa di diverso. Ora, non ti so dire se, tornando alla tua domanda, è un fattore di personalità, una cosa nuova. Bisogna vedere anche se l'avversario ti può concedere questo tipo di giocate e se ti conviene farla con una squadra organizzata. Paradossalmente... Adesso col senno di poi è facile dirlo, però era meglio affrontare una squadra così presuntuosa, così facilmente attaccabile come la Francia, piuttosto che una squadra organizzata. Forse con una squadra organizzata non so se ci sarebbe stato questo rilancio immediato da parte della nazionale.
Sicuramente il disordine della Francia ci ha agevolato. Ci ha agevolato anche proprio Massimo, e qui poi chiudo un po' il cerchio, ci ha agevolato nella convinzione, come dicevo. Ci siamo sentiti... comunque forti, qualche elemento si vedeva che provava delle giocate, lo stesso Ricci è un tema che abbiamo toccato e che molti elementi che abbiamo trovato potrebbero essere importanti. Ricci è più trovato che ritrovato, poi c'è Tonali che ha fatto molto bene, Frattesi che continua a confermarsi una spina nel fianco costante per qualsiasi avversaria e in nazionale, quindi ci sono dei giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nel progetto dei prossimi anni.
No, no, ma sicuramente, assolutamente, però davvero quello che ha detto Stefano fotografa benissimo, cioè aver incontrato la Francia ha agevolato tutto questo, poi dopo devi essere bravo a farlo, perché non è detto che il cambio di gioco lo sappiano tutti, dunque Ricci è un buonissimo giocatore, soprattutto Tonali secondo me è lì in mezzo al campo per personalità, leadership e per come può far gestire quella zona del campo, ce ne sono pochi insomma in Italia più bravi di lui, forse nessuno. Io credo che c'era bisogno di partire con la vittoria per tutto quello che abbiamo vissuto nell'estate insomma e dopo anche l'europeo, le tante polemiche, però per dirti, se tu avessi giocato contro la Slovenia, che è una squadra che fa 4-4-2, che non lascia spazio da nessuna parte per nessuno e che ti costringe a giocare male, molto probabilmente sarebbe stato un altro tipo di partita. Ebbene sia, ha detto Stefano, che sia arrivata la Francia e adesso però questo entusiasmo deve essere portato avanti. E questa voglia di indossare la maglia azzurra, perché quello che secondo me era un po' scomparso è che andare in nazionale sia diventato quasi un peso. No, andare in nazionale deve essere una cosa, anche se ci sono tanti eventi, anche se alcune partite magari si possono saltare, però la nazionale chi ci va deve andare proprio dimostrando di essere il top. E contro la Francia questi ragazzi hanno fatto la cosa migliore che potevano fare, giocando bene e portando a casa una vittoria, che contro i francesi fa sempre bene.
Decisamente, tra l'altro poi abbiamo anche saputo leggere i momenti della partita dopo le grandi difficoltà dell'inizio, perché ci si poteva disunire, ma forse non è anche quella una coincidenza il fatto che alla fine siamo rimasti in partita e siamo riusciti a portare a casa i tre punti importanti in ottica girone di Nations League e di conseguenza anche qualificazione mondiale del 2026. Però trovo un ponte per un altro tema, chiudo il cerchio sulla nazionale italiana, ma resto su un elemento che abbiamo affrontato. Non ha brillato sicuramente con la Francia, anche lui è apparso disordinato, e leggendo anche la stampa francese mi sono incuriosito dei giudizi. Ci sono state enormi critiche per tanti elementi, uno su tutti in realtà, al di là del centrocampo, Theo Hernandez, che a detta di molti è apparso un po' svogliato, è apparso disordinato anche lui, in alcuni momenti incideva, ha sbagliato cose effettivamente molto facili, a volte dei controlli banali, soprattutto per uno con la sua tecnica, perché venivano falliti in maniera, ecco così, troppo semplicistica. È un momento complicato, alcuni hanno detto forse Stefano il momento peggiore di Theo Hernandez da quando è arrivato in Italia, era sempre stato più o meno in ascesa, adesso vive un momento difficile. Ti chiedo che cosa ti aspetti da lui, perché è uno degli elementi fondamentali del Milan.
Su questo tema mi è capitato di leggerlo, cito insomma Luigi Garlando sulla Gazzetta, mm-hmm. nella pagina delle opinioni, e devo dire che ha offerto uno spunto straordinario. Lui augurando buon inizio scuola a tutti gli studenti, no? E ha portato questi esempi sull'ossessione, cioè l'ossessione che cos'è? Non è inginocchiarsi, lui scrive, sorriso, impazzire, ma è amare la propria passione. E citava Vavassori e Rani, no? Vavassori che sbaglia il match point a Roland Garros a Parigi e poi si rifà e vince l'US Open misto con Errani.
Con Errani.
Cita, vabbè, Sinner naturalmente. Mm-hmm. Cita la nazionale di Spalletti che dice e scrive Garlando: la sconfitta non è un carnefice ma un buon maestro che ti migliora, che vi può migliorare, lui rivolgendosi agli studenti. È stato un pezzo straordinario, bellissimo, che offre questo spunto, e in coda ci mette Fernandez e Leao, cioè Fonseca li fa fuori perché non basta il talento ma basta,
ma serve.
Cioè serve questa ossessione, che l'ossessione non è, appunto, lui dice, impazzire, diventi, è proprio amare la propria passione. Lui lo vedi giocare, adesso poi sintetizzando e concludendo il concetto, prendendo in prestito le parole di Garlando, e senza questa ossessione è difficile, Lucio,
andare avanti. Vedi questa ossessione?
No, quindi lui si rivolge agli studenti, abbiate questa ossessione. Cioè magari non abbracciate il vostro maestro, il vostro insegnante, però vi può insegnare a migliorarvi. E allora magari Teo Hernandez adesso è svogliato, non ci mette amore per la sua passione che è il calcio, che poi gli ha dato soddisfazioni economiche, tutto, l'ha reso famoso, popolare. Tu dirai, vabbè, ma che cos'è, una cosa banale? Secondo me questo pezzo che ha scritto Garlando sulla Gazzetta dello Sport è eccezionale, perché ricalca... cioè da una sconfitta, da una caduta, da tante cose tu puoi imparare molto, e magari non ti devi distrarre perché tu dai tutto per scontato, è in automatico, poi ci sono delle crisi, di rigetto, non te va, Massimo lo sa, perché non te va, non ti va di allenarti, fai fatica a svegliarti la mattina, c'è quei periodi che tu dici vabbè tanto sono forte, no, non la becchi più, non la becchi più, c'ha la nebbia in testa, non fai un passaggio di nemmeno di 10 metri, sei un giocatore, diventi un giocatore normalissimo, dannoso, antipatico a tutti, anche a te stesso. Quindi ci metti un attimo, e io credo che Teo Hernandez, forse è una cosa fisiologica, stia vivendo un momento grigio, neutro. Sì. Cioè sta zero, non è né sotto, né sotto, non ha acceso l'interruttore dell'inizio della stagione, quindi questo si vede. E allora, secondo me è così, deve ritrovare l'ossessione, intesa come voglia, intesa come amore per la propria passione. E in questo momento lui non lo sta dimostrando.
La macchina non è rotta, ma è spenta.
Sì,
non
spenta,
è stata,
completamente spenta.
Non è stata accesa. Massimo, te che Teo Hernandez stai vedendo? Anche al di là poi di quella questione, il tema al cooling break, ne abbiamo parlato tanto, però proprio anche in campo a livello di atteggiamento, che Teo stai vedendo? Perché ribadisco... Per il Milan avere Teo al 100%, avere il Teo al 30%, ma anche al 50% fa la differenza del mondo.
Sì, intanto non ho letto l'articolo di Garlando, ma l'ha spiegato benissimo Stefano, e come l'avessi letto. Bravo Stefano. Secondo me è centrato il problema. A questi livelli devi essere sul pezzo tutti i giorni. Sinner insegna davvero, Sinner dovrebbe essere messo ad esempio prima di ogni allenamento, prima di ogni partita, perché parla sempre di lavoro, di miglioramento, di attaccamento al suo lavoro, c'ho voglia che arrivi il prossimo impegno, non vedo l'ora, ecco, ma questo si era già visto negli anni passati. Teo Hernandez e Leao sono due grandissimi campioni che però secondo me spesso vanno al campo d'allenamento svogliati, che magari sono di quelli che disturbano anche l'allenamento, no? Proprio perché hanno atteggiamenti che non piacciono all'allenatore e al resto del gruppo. Ti dico questo perché io ho avuto la fortuna di fare un anno al Milan, quello che vinceva tutto, no? E dunque i vari Baresi, Maldini, Costa Curta, Gullit, insomma tutti quei grandi giocatori, Donadoni, Ancelotti, insomma vabbè, per dire che in allenamento se non ti impegnavi ti dicevano vai in spogliatoio, stai danneggiando il gruppo, non sei di aiuto, bisogna che ti impegni, cioè anche per dribblare nella partitella solamente uno di questi, dovevi fare una fatica e spesso non ci riuscivi. Questa secondo me è la mentalità che in questo momento i due talenti del Milan non stanno mettendo.
Si vede effettivamente in campo anche con le rispettive nazionali, poi non si accende anche il motore in quel caso. Hernandez forse è un po' più un tema perché c'è anche una questione contrattuale particolare, sì. Il giocatore va in scadenza
se
nel
vuole
2000.
Andare via, però Lucio, se vuoi andare via alzi la mano e sì. Comunque il Milan perché il Milan lo ha tenuto, grandissimo campione, già avrebbe potuto venderlo perché mercato ragazzo ce n'ha e come. Alzi la mano, appunto. Non sto più bene a Milano e voglio andare via. Milan incassa comunque 70-80 milioni perché il valore è quello e tutti ce ne faremo una ragione. Un Hernandez così svogliato, brutto anche a vedersi, non serve a nessuno, dai.
No, appunto, poi rischia anche di incidere a volte negativamente. Rimane un calciatore importantissimo anche per il livello della Serie A, però deve dimostrarlo. Dicevo, lo ha un contratto fino al 2026. Prende già 5 milioni più bonus, le richieste erano di 8 milioni, al momento non si sta ritrattando, ecco, le due parti non si vengono incontro, quindi non lo so se anche qui poi Stefano si possano fare delle valutazioni, appunto il prezzo rimane elevato.
No, dopo è facile analizzare, 60-70 però insomma, poi lo stesso discorso che facevamo con Osimhen, devono avere il coraggio i presidenti e la società di vendere anche quando una cessione può essere impopolare. Perché sennò ti ritrovi con sti mal di pancia. Adesso non lo so se lui è così perché deve rinnovare, sarebbe clamoroso.
Però è una questione che bisogna valutare.
Però,
se dovesse continuare,
voglio dire, vendilo prima. Cioè, queste società, ma io dico i proprietari, ma chi lavora, ma non sai che caratterialmente, potenzialmente, insomma, poi Massimo sa quello che sto. Che dico, insomma, voglio dire nell'ambiente di una squadra tu, i caratteri di un calciatore li conosci, cioè potenzialmente i pericoli quando lo puoi perdere, gli umori. Teo Hernandez è una roba caratteriale, è una roba così, cioè, adesso è sereno, poi non molto nuvoloso, temporalino,
potrebbe aiutare Ibrahimovic in una lettura del genere.
Guarda, io credo che il Milan e lo specchio del questo, poi il campo riflette quello che si vive in società, insomma credo che non si sia registrato bene il focus, un po', capito, quando devi mettere a fuoco la lente, cioè
non è definito
e si vede sul campo, poi Fonseca ci mette del suo, però insomma almeno ha avuto un atto di coraggio, di guardate escludo sti due poi ne parliamo. Devo dire che insomma, De Hernandez si è visto contro di noi, poi dice, beh, ci siamo sorpresi. Io le avrei fatti giocare.
E me l'avevi detto.
Però poi gli allenatori vedono tutti i giorni i comportamenti dei calciatori e devo dire che sta veramente sbogliato, non lo so, Leao non so a che punto è.
Sì, è apparso anche lui, sì, però, insomma, poi alla fine, non così... sul pezzo, ecco.
Alla fine secondo me deve avere il coraggio di vendere, di fare cassa e di ricostruire una squadra. Non hanno avuto il coraggio di vendere sia Leao che Teo Hernandez, e Teo Hernandez magari un anno, due anni fa, quando avrebbero potuto farlo tranquillamente, e ora mo si ritrovano, perché Teo Hernandez era richiesto dal Bayern Monaco con un sacco di squadre,
Sì, ma infatti si parlava di valutazioni
adesso
di
80
milioni.
Te lo sei tenuto e c'ha la grana rinnovo.
Sono entrati negli ultimi
due aspetti anni. Gennaio.
La speranza, Stefano, è che a parte che il Milan si riprenda in campionato e che arrivino quelle partite, quel palcoscenici tipo la Champions, allora questi giocatori si rimettano con la testa nel binario giusto.
Esatto.
È l'unica cosa, perché comunque...
Però devono dimostrare, Massimo, perché se galleggiano in questa...
Sì, assolutamente.
Una partita sì, 3 no, 2 sì, 4 no, insomma, fine, basta.
Sì, assolutamente d'accordo. L'unica speranza è questa, che il Milan adesso al Venezia, che teoricamente è la partita dove dovrebbe comunque portare a casa i 3 punti, ovviamente sponda Venezia la pensano diversamente, e poi c'è il derby. E lì, secondo me, cambia la stagione, quantomeno in campionato.
È così.
Perché devi arrivare al top, al derby. Già l'Inter è più forte, se arrivi con tutte queste problematiche io non so come possa andare a finire.
Rischi di fare come il derby primo derby dell'anno scorso, dove l'Inter passeggiò vincendo 5-1 e il Milan deve augurarsi che non possa ripetersi, tra l'altro anche all'inizio di stagione, quindi ci sono delle similitudini non troppo ottimali. Vedremo se il Milan riuscirà a ripartire in questo senso. Siamo arrivati alla fine di questo blocco. Massimo, ti saluto solo temporaneamente perché tanto rientriamo qui tutti e tre di nuovo in diretta su TMV Radio a Maracanã dopo la pausa.